Fratelli e sorelle, lasciatemi anzitutto salutare Don Pigi e dire quanto sono contento di ritrovarlo qui a casa sua e di poter celebrare questa Santa Eucaristia insieme con tutti noi. Auguro che possa riprendersi ormai in maniera definitiva e che possa continuare con tanta forza sotto l'azione dello Spirito questa missione che il Signore gli ha affidato. Saluto tutti i sacerdoti che insieme con me celebrano questo unico sacrificio e un saluto particolare a tutti voi che venite da diverse parti del mondo. Per ovvi motivi di tempo parlerò la lingua che mi è più congeniale, quella che mi ha insegnato mia mamma, ma vedo che con le cuffie è più facile avere una traduzione. Devo supporre anche che per la lingua inglese non ci siano problemi, perché il Vangelo è stato proclamato, ma I hope that also for English speaking, if you have not a translation, I hope you have also a translation, or not. Give me a sign. Do you have a translation? Great. Bene, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la parola di Dio. Una parola che ci parla di due vocazioni ad essere evangelizzatori. Quella di Pietro e quella di Timoteo. In effetti le vocazioni però sono tre, perché c'è quella di Pietro, c'è quella di Timoteo, ma alle spalle di Timoteo c'è la vocazione di Paolo, a cui più volte l'Apostolo fa riferimento perché parla della sua stessa esistenza. Andiamo innanzitutto a verificare in che modo anche noi sulla stessa scia degli apostoli e dei discepoli possiamo essere chiamati ad essere evangelizzatori nel nostro tempo. In effetti, quanto abbiamo ascoltato dalla parola di Dio è una provocazione alla nostra condizione cristiana. Nel momento in cui l'apostolo Paolo scrive a Timoteo che ha lasciato nella chiesa di Efeso come suo successore, nonostante la giovinezza del vescovo, è già presente agli occhi degli apostoli e nella condizione della comunità cristiana, è già presente tutto quanto Paolo sta descrivendo. E quindi, scrivendo a Timoteo, Paolo sta pensando anche a noi. E alla stessa stregua l'evangelista Luca, con questo capitolo 5 del Vangelo che abbiamo ascoltato, sta pensando ugualmente alla nostra condizione storica, alla nostra condizione personale. Perché Luca racconta della pesca miracolosa realizzata da Gesù. Che scopo ha questa pesca se non quella di essere per Pietro e per gli altri discepoli il segno che la promessa che lui fa si compirà realmente. Pietro è chiamato da Gesù e Gesù gli fa la promessa: tu sarai pescatore di uomini. E per dimostrarti che sarai veramente pescatore di uomini e che la tua vocazione, la tua chiamata a seguirmi è veramente volontà di Dio, ti do il segno di ciò che sarà la tua vita se ti fidi di me. Ecco, per tutta la notte avete pescato, non avete preso nulla, ma io vi concedo adesso il segno di una pesca che darà molto frutto. Vogliamo metterci innanzitutto dinanzi alla condizione di Pietro e dei discepoli. Per alcuni versi, lasciatemelo dire, sembra che Gesù sia un po' distratto. Sembra in un primo momento che non capisca la condizione di Pietro e degli apostoli. E vediamo come Luca descrive due condizioni quasi contrapposte tra di loro. A Gesù va tutto bene in questo momento. La folla faceva ressa. La folla faceva ressa. La folla ascoltava la predicazione di Gesù. Gesù insegna alla folla dalla barca. Sono talmente tanti che non c'è posto. Deve prendere il largo. I discepoli invece sono stanchi. I discepoli sono delusi. I discepoli hanno finito il loro lavoro, stanno lavando, stanno pulendo le reti. Che cosa c'è tra queste due condizioni? C'è il contrasto molto forte. Gesù che compie la volontà del Padre, e siccome realizza la volontà del Padre, tutti lo devono ascoltare. La folla è attenta. La folla si accalca contro di lui. Sembra quasi che voglia mangiare ogni parola che esce dalla sua bocca. I discepoli, invece, hanno lavorato tutta la notte, inutilmente. Ma Gesù dà un comando. Pietro, prendi il largo, calate le reti per la pesca. Signore, abbiamo faticato tutta la notte. Che senso ha rimettersi in mare? Abbiamo già provato, abbiamo già fatto tutto. Non abbiamo pescato nulla. Siamo sfiniti, siamo sfiniti. Però qui la generosità di Pietro sembra superare se stesso. Però, sulla tua parola, calerò di nuovo le reti. La cosa più importante in questo momento è la parola di Pietro. Sulla tua parola. Mi fido di te, questo vuol dire, ho fiducia in te, siccome sei tu che me lo chiedi, umanamente non lo farei, e non lo farei perché è stato tutto inutile, mi stai chiedendo quasi l'esaurimento, ma sulla tua parola calerò di nuovo le reti. E qui Luca immediatamente ci mostra la conseguenza di questo atto di fede, di questa fiducia dell'Apostolo. Avendo fatto come Gesù gli aveva detto, presero una quantità enorme di pesci. Al poco sforzo di Pietro e dei discepoli corrisponde la sovrabbondanza di Dio. Alla sterilità di chi vuole fondare tutto su se stesso, sulle proprie opere, sul voler pescare anche tutta la notte indipendentemente da Dio e dalla vocazione ricevuta, si ritrova tra le mani nulla. Se ti affidi, diventi fecondo. Se hai fede, sei capace di abbandonarti a Dio, allora la fertilità è la caratteristica del tuo abbandonarti. D'altronde, quante volte ce lo ha ricordato Gesù? Senza di me non potete fare nulla. Chi rimane in me porta molto frutto. E solo qualche giorno fa lo abbiamo cantato e ripetuto. Sine tuo numine, nihil est in homine. Senza la tua presenza, senza la tua forza, non c'è niente nell'uomo. Niente. Fratelli miei, vogliamo essere fecondi o vogliamo essere sterili? Vogliamo rimanere chiusi solo in noi stessi, con i nostri progetti, con le nostre opere, faticando tutto il giorno inutilmente? O vogliamo diventare fecondi, abbandonandoci fiduciosamente nelle braccia del Signore Gesù, corrispondendo cioè a quella chiamata che abbiamo ricevuto? Perché per ognuno di noi, solo perché ha ricevuto il battesimo, c'è la chiamata ad essere evangelizzatore. Lascia agire a Dio. Fai in modo che quella presenza in te dello Spirito del Risorto, che ti porta dove vuole Lui, non dove vuoi andare tu, lasciati condurre. Prova stupore, così come abbiamo ascoltato da Pietro. Grande stupore aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui. Questo stupore, fratelli miei, ha un significato particolare nella Sacra Scrittura. Questo non è lo stupore che noi abbiamo davanti, ad esempio, a un bel tramonto. Questo è il tipico stupore, la parola in greco che lo dice in maniera chiara. Questo è lo stupore religioso. È lo stupore di chi sa che è alla presenza di Dio. Pietro lo capisce immediatamente. Questo non è un uomo, non è un uomo. Siamo anche noi presi dallo stesso stupore di Dio che ci viene incontro, lo stupore di essere alla presenza di Dio, quello stesso stupore che colse Mosè quando vide che il roveto ardeva ma non consumava, quello stesso stupore del profeta Isaia quando nel capitolo 6 racconta la sua vocazione. Sono un uomo dagli occhi e dalla bocca immonda, perché sono alla presenza di Dio. E l'angelo andò a purificare le labbra del profeta. Viviamo noi con quello stesso stupore di essere alla presenza di Dio. Abbiamo ascoltato la sua parola. Abbiamo detto, è parola di Dio, è stata rivolta a me, a ciascuno di noi, individualmente. Ti rendi conto che Dio ti ha parlato, sei alla presenza di Dio. Come reagisci davanti a questa presenza? Come ci comportiamo, fratelli miei, con le cose divine? Proviamo lo stupore, riconosciamo in quel segno del pane il corpo stesso di Cristo, diciamo il nostro Amen, con quell'apertura del cuore e della mente che riconosce Cristo risorto dentro di noi. Com'è la nostra esistenza nel momento in cui celebriamo i sacri misteri, nel momento in cui preghiamo? Dice un proverbio latino: assueta vilescunt, assueta vilescunt. Cioè, quando ci abituiamo alle cose, perdono il valore. Le facciamo con tanta indifferenza. Non le trattiamo più come dovremmo trattarle. Noi sacerdoti, nel celebrare l'Eucaristia, assueta vilescunt. Se ci abituiamo, se non è per noi ogni giorno, ogni Eucaristia, l'inizio di un qualche cosa di straordinariamente grande che il Signore sta realizzando per noi. E qui, davanti a questo stupore per essere alla presenza di Dio, riconosciamo la nostra piccolezza, riconosciamo il nostro limite. Signore, allontanati da me, sono un peccatore. Signore, allontanati da me, sono un peccatore. Non sono degno. Quando sei alla presenza di Dio, capisci realmente chi sei. E quando non sei più alla presenza di Dio, che ti illudi di essere padrone della tua vita, di essere onnipotente, onnisciente, e non sei nulla. Se non poni la tua esistenza davanti a Dio, non potrai mai comprendere realmente chi sei. Ma Dio stesso a questo punto ti dice: non temere, non temere. Lo ha detto a Zaccaria, lo ha detto alla Vergine Maria: non temere, lascia che lo Spirito prenda possesso di te, non avere paura. Lo dice a Pietro, lo dice a me, lo dice a ciascuno di noi: non avere paura, non temere, vai, annuncia. E qui c'è un nuovo inizio. Qui Pietro capisce, Pietro, vedete, è una persona, se noi analizzassimo nei testi sacri la persona di Pietro, Pietro è un qualcosa di straordinario, perché Pietro è un cuore grande, Pietro è pieno di entusiasmo, Pietro è sempre il primo, Pietro è quello che confessa la messianicità di Gesù: tu sei il Cristo. Pietro è quello che dice: ma Signore, dove andremo? E se tu non stai con noi, dove andremo? Senza di te, tu hai parole di vita eterna, dove possiamo andare? Pietro è quello che gli dice: Signore, io verrò in carcere con te e tu non mi laverai mai i piedi. Pietro è quello che taglia l'orecchio a Malco nel giardino degli ulivi. Pietro è questo, Pietro è esuberante, generoso, però è debole, tradisce. E ritroviamo Pietro un po' in ciascuno di noi, fratelli miei. Tanta generosità per l'evangelizzazione, tanta generosità nel comunicare, e poi ci sentiamo sempre deboli. Ma sulla tua parola io getterò le reti. Ed ecco qui che ritroviamo le stesse identiche connotazioni, le stesse identiche idee anche nella lettura della seconda lettera a Timoteo. Voi lo sappiamo, è il testamento di Paolo. Paolo si trova a Roma, è in catene, è in prigione, ormai la morte la morte gli è vicina. Quello che ci viene detto in questo momento è che come c'è la fedeltà nella fede al Signore Gesù, adesso ci viene chiesto di manifestare la fedeltà nella persona dell'Apostolo. Perché il Vangelo è talmente legato alla persona dell'Apostolo che ne fa un tutt'uno. Paolo e il Vangelo che lui annuncia, non c'è più differenza. Non vergognarti di me. Non vergognarti di me. Non vergognarti della testimonianza che dai al Signore Gesù. Soffri anche tu insieme a me per il Vangelo. È la condizione del cristiano. Sei legato all'Apostolo, cioè sei legato alla Chiesa. La tua realtà ormai è una realtà ecclesiale. La tua anima è un'anima ecclesiale. La tua fede è una fede di tutta la Chiesa. È la fede di tutta la Chiesa, è una fede ecclesiale. Siamo espropriati di noi stessi, perché siamo uniti all'Apostolo. E dove c'è Pietro, dove c'è l'Apostolo, dove c'è il Vescovo, là c'è la sua Chiesa, là c'è la Chiesa di Cristo. Insieme alla debolezza, però, ci ricorda l'Apostolo, tu sei aiutato dalla forza di Dio, è la potenza di Dio, è la dynamis, è lo Spirito. È Lui che ci dà la forza, è Lui che ci accompagna, è Lui che ci dà la vocazione santa, è Lui che non per le nostre opere, ma per il disegno di Dio, è Lui che non vuole che siamo timidi, è Lui, come dice l'Apostolo, che ci dà forza, amore, saggezza. È il cuore che deve essere aperto perché l'effusione dello Spirito possa essere piena. Fratelli miei, care sorelle, ci dice un piccolo particolare del Vangelo che Gesù vide due barche. Gesù vide due barche. Poi chiede a Pietro e sale su una barca. C'è la pesca miracolosa. E dalla barca chiedono aiuto alla seconda barca. Su quella barca ci siamo noi, tutti noi. Siamo chiamati ad andare dove c'è Pietro e dove c'è Gesù per aiutare nella pesca. Gesù ci chiama a portare aiuto agli apostoli. Il nostro aiuto, il nostro personale aiuto. Non lasciamo la barca ancorata vicino alla spiaggia. Abbiamo il coraggio anche noi di andare in alto mare. Abbiamo il coraggio anche noi di togliere, di remare, di togliere quelle sicurezze e di affidarci completamente a quella capacità che è la salvezza per ognuno di noi della realizzazione dell'opera che il Vangelo occupa nella vita degli uomini. Facciamo in modo che questa barca prenda il largo e prendendo il largo possa fare di ciascuno di noi gli evangelizzatori veri, coraggiosi, entusiasti, anche se deboli, perché carichi della forza dello Spirito. E così sia.